Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Sono molto contenta di intervenire all'interno di questo ricchissimo programma che le mie colleghe hanno sapientemente saputo cucire. Col mio intervento vi propongo, diciamo, un avvicinamento piuttosto veloce, cronologico. Veniamo appunto a una prospettiva anatomica sulla performance e il teatro dalla seconda metà del Novecento, con qualche accenno anche nell'oggi. Partiamo, dicevo, dal secondo Novecento, anche perché non c'è forse momento nella storia del teatro che abbia messo in discussione con altrettanta radicalità l'atto stesso del guardare, cioè di fatto lo statuto dello spettatore. Questo da un lato, e dall'altra l'idea del corpo performativo che si espone agli occhi del pubblico nella sua nudità. Se si guarda un po' rapidamente a quel momento della storia del teatro, può sembrare che questo si svolga in maniera piuttosto compatta in un movimento che va a scardinare la bipartizione della sala teatrale tra scena e platea. E anche l'idea del corpo performativo, o meglio dell'attore, come qualcuno che finge, recita, rappresenta. Ecco, se da un lato sul fronte della sala teatrale ci si muove nella unificazione dei due spazi, nell'idea del corpo performativo c'è piuttosto l'idea di qualcuno che appunto non recita, non rappresenta, ma si offre, si espone, si mostra nella sua nudità. Ecco, dicevo, potremmo avere l'impressione illusoria che il secondo Novecento vada compatto in una stessa direzione. In realtà, se è vero che in molti, moltissimi si oppongono all'idea di una semplice passività dello spettatore da teatro borghese che si limita a sedersi in platea e guarda magari piacevolmente lo spettacolo, è vero anche che il modo in cui questa attitudine passiva dello spettatore viene rotta, infranta, è piuttosto diversa. Dagli anni 50, dalla fine degli anni 50, moltissimo dai primi 60, le forme dell'happening e di certo teatro performativo che arriva dall'America, pensiamo per esempio al caso del Living Theater, diciamo invade lo sguardo degli spettatori europei con l'idea di una chiamata alla partecipazione dello spettatore, quindi un'uscita spesso dall'edificio teatrale. Un approdo in luoghi aperti talvolta, in piazze, in strade e appunto con l'idea di una chiamata ad una partecipazione molto diretta. In realtà i due esempi che vi voglio fare questo pomeriggio e che più si avvicinano all'idea di una prospettiva anatomica vanno in una direzione leggermente differente. Il primo di cui vorrei parlarvi è il teatro di Grotowski, che diciamo, rimane attivo nella produzione di spettacoli per pochissimo tempo, cioè tra il 1959 e il 1969, ma in questo decennio contribuisce a fondare la riflessione di molto teatro novecentesco e contemporaneo. Grotowski si, diciamo, incontra con un architetto, Guraschi, che è appena uscito dal Politecnico di Cracovia con una tesi sugli spazi teatrali e insieme in un piccolo teatro di Opole, un teatro dalle 13 file, si chiama, immaginatevi l'estensione dello spazio teatrale, però provano a ricreare insieme non solo scenografie, ma appunto nuove disposizioni spaziali per i loro spettacoli. Nei primissimi spettacoli di quel dorato decennio sembra che anche Grotowski si muova in una prospettiva analoga a quella che vi ho precedentemente indicato, cioè l'idea di una fusione tra scena e platea. Ma in realtà in alcuni spettacoli di cui oggi vi parlerò brevemente, in realtà comincia a muoversi in una prospettiva leggermente diversa. Leggiamo le riflessioni di Grotowski su questa dimensione dell'osservare ciò che avviene in scena. La vocazione dello spettatore è essere osservatore, ma soprattutto essere testimone. Testimone non è colui che mette il proprio naso ovunque, che si sforza di essere il più vicino possibile o anche di interferire nell'attività degli altri. Né colui che vuole intromettersi con il proprio misero ruolo, con l'importuna dimostrazione, anche io. Il testimone desidera essere cosciente, guardare ciò che avviene dall'inizio alla fine e conservarlo nella memoria. essere testimone, non dimenticare a nessun costo. Come intuite probabilmente nella prima parte, Grotowski sembra scagliarsi contro l'imperante, diciamo, tendenza dello spettatore partecipante, che a un certo punto sembra quasi voler rivendicare il proprio misero ruolo, per invece andare a cercare qualcosa di diverso, cioè il ruolo di un testimone. Ecco allora due spettacoli, uno del 1963, Faustus, di cui voglio parlarvi. Vedete da un lato lo schizzo di Guraschi, dall'altro una foto di scena. Qui abbiamo un performer che vedete nel disegno, che si espone in una tavolata davanti ai pochi spettatori chiamati a questo incontro. La scena è il refettorio di un monastero, ci dice Grotowski. Il banchetto condiviso tra attori e spettatori non è la cosa importante. Si tratta semplicemente di creare una nuda situazione di laboratorio, un'area adatta alla ricerca. Cioè il performer comincia con una confessione, la prima battuta dell'attore è: se permettete mi confesso davanti a voi, naturalmente è Fausto stesso, e lo spettatore si trova costretto ad ascoltare, come se fosse obbligato a guardare internamente nell'animo di Faustus. Questa intuizione della freddezza, della nuda situazione da laboratorio, sarà ciò che guida Grotowski anche nel sorprendente spettacolo successivo, che è Il Principe Costante, forse uno degli spettacoli più noti di Grotowski. Guardate ancora una volta lo schizzo di Guraschi e guardate poi la realizzazione. Vediamo gli spettatori che sono costretti a sbirciare l'interno di quella sala, dove appunto lo si vede bene in questa fotografia, il corpo del performer si offre, si mostra agli occhi della platea. In questo caso è l'attore culto di Grotowski, Čizlak. Ecco, questo sguardo dall'alto è qualcosa su cui Grotowski si interroga e esplicitamente torna all'idea del teatro anatomico. Per ogni spettacolo viene progettato uno spazio nuovo. La preoccupazione essenziale è trovare la giusta relazione spettatore-attore. Gli attori possono recitare tra gli spettatori oppure essere separati. Ecco, questo recitare tra è quello che Grotowski e Guraschi hanno, diciamo, provato a praticare nei primissimi spettacoli. Questa idea della separazione, di una separazione, diciamo, di collocazione nello spazio, è quello che sta sperimentando invece con Faustus e col Principe Costante. Nel Principe Costante gli spettatori guardano in basso gli attori, come se guardassero animali in un recinto, come studenti di medicina che osservano un'operazione. Anche questo sguardo distaccato dall'alto in basso dà all'azione un senso di trasgressione morale. Ecco, vedete come nel descrivere queste strutture Grotowski parla di nudità del laboratorio e ancora una volta di sguardo distaccato, come cogliendo che certamente questa struttura da teatro anatomico, come vedremo, produce ovviamente un effetto emotivo, ma lo produce proprio perché passa da un distacco, e da un distacco fisico che produce anche tra attori e spettatori, differentemente da quello che aveva fatto fino a quel momento. Ecco, la testimonianza, la memoria di ciò che avviene e lo sguardo diciamo, verso il performer che si mostra. Sappiamo appunto che nel teatro anatomico c'è un corpo dissezionato e ci sono degli studenti che guardano, ma qual è il ruolo e di chi è il ruolo invece del docente che mostra ciò che avviene nel corpo performativo? Non certo l'attore, che è il corpo sacrificato, il corpo che si mostra nella sua nudità, ma quello del regista, che però scompare, non c'è, e si colloca idealmente accanto a quello degli spettatori. In questa supposta superiorità, che vedremo invece è assolutamente illusoria. È appunto questa riflessione ex post, la fa nel celebre scritto Per un teatro povero nel 1968. Il teatro grotoschiano diventa molto noto e molto, diciamo, studiato anche in Italia. C'è un regista italiano di nome Luca Ronconi, che in realtà si colloca completamente da un'altra, in un'altra, da un'altra parte, cioè non simpatizza per nulla con le esperienze di happening che si stanno progressivamente diciamo diffondendo nel panorama italiano, ma al contrario rivendica un legame con il teatro di tipo tradizionale. Eppure nel 1972 mette in scena un'Orestea che sembra partire da presupposti del tutto simili. Sono anni in cui lo sguardo sui classici si rivendica come uno sguardo attualizzante, capace di avvicinare fortemente il classico alla, diciamo, agli usi e costumi, ma anche al sistema di riferimenti del presente. Ronconi desidera fare l'opposto, e nel raccontare questa collocazione differente nella messa in scena dei classici usa una metafora. Il teatro è come una lente di ingrandimento verso morte vestigia. Quindi rivendica il classico come morto, rivendica la necessità di collocarsi in distanza da quel classico, e proprio a partire da questa intuizione chiede ad Enrico Giob di creare una struttura scenica. La vedete, quello che vedete di sfondo è diciamo la schenè, la scena, c'è un palco ligneo che durante tutte le lunghe ore, le 6 ore di rappresentazioni salirà e scenderà, e gli spettatori si collocano a lato, anche qui guardando dall'alto. Qui avete qualche immagine, ma purtroppo ne sono rimaste poche. Qua potete forse vedere però appunto la piccola impalcatura lignea su cui si poggia lo spettacolo. Ecco, ancora una volta lo spettatore è chiamato a guardare. La metafora del teatro anatomico viene immediatamente colto dai critici, dagli studiosi che guardano lo spettacolo. Roberto De Monticelli sul Corriere della Sera dice: gli spettatori ai tre lati si trovano nella condizione di chi segue in un teatro anatomico le fasi di un'operazione chirurgica. E lo studioso Cesare Milanese dice: questa struttura ideata e costruita da Enrico Giob è per certi versi una nave nella quale siamo tutti a bordo in viaggio sulle acque tempestose della trilogia Eschilea, rivelatrice del mito perenne dell'uomo occidentale. Ecco, immediatamente la metafora è la stessa mobilitata da Grotowski: si guarda come dall'alto. Ma incrociando le due testimonianze di Giob e Milanese cominciamo a vedere come il coinvolgimento dello spettatore collocato nel teatro anatomico diventa sempre più chiaro. Siamo tutti collocati nella stessa struttura. E questo corpo performativo che osserviamo dal teatro anatomico, quale corpo performativo è? Nel caso di Luca Ronconi, dell'Orestea di Luca Ronconi, sono appunto le morte vestigia, cioè è il classico, in questo caso sceglie un mito fondativo, l'Orestea, come a voler mostrare l'uomo nel suo agire, nella storia. Un viaggio nel tempo che Ronconi accentua, scegliendo per ogni diciamo tragedia che compone la trilogia una diversa collocazione cronologica. Quindi in questo teatro anatomico osserviamo l'uomo che agisce nella storia. Nel caso del principe costante di Grotowski c'è l'idea dell'osservazione dell'essere umano nella sua fragile essenza corporea. Vedete, guardate come lo descrive uno dei più diciamo assidui collaboratori di Grotowski nei 10 anni del suo teatro laboratorio. L'attore offre letteralmente la verità del suo organismo, la offre qui adesso davanti agli occhi dello spettatore, e non in una situazione immaginaria. Lo stesso svelarsi privo dei silenziatori della cosiddetta buona educazione agisce sull'immaginazione come un'indelicatezza. È come se l'attore davanti agli occhi del pubblico si denudasse, vomitasse, si accoppiasse, uccidesse. Ecco, svelarsi privo della finzione, cioè l'idea, lo dicevo all'inizio, dell'attore come colui che fa il contrario di ciò che siamo abituati a pensare, cioè non finge, non rappresenta qualcos'altro, ma anzi è come se si aprisse per mostrare ciò che di anche sgradevole c'è davvero. Quel termine, indelicatezza, è molto importante, perché il teatro anatomico non intende essere un teatro di intrattenimento, naturalmente, ma non intende neanche essere un teatro piacevole a guardarsi. Il collocare gli spettatori come in un teatro anatomico verso il corpo performativo significa parlare delle cose più orrende, oscene a vedersi, appunto ciò che normalmente c'è di fuori scena improvvisamente invece viene svelato, mostrato. Questa prospettiva ovviamente viene accolta da molto teatro successivo, avrei potuto scegliere moltissimi esempi nel contemporaneo, ve ne menziono soltanto due molto rapidamente. Il primo con un'incursione in un campo non mio, nel senso che sto parlando di teatro, invece sono costretta in qualche modo a fare una piccola incursione nel cinema. Non so se qualcuno di voi ha già visto il fortissimo Crimes of the Future di Cronenberg, che appunto è stato menzionato per la mostra anche questa mattina, 2022, in un solito, come piace a Cronenberg, futuro distopico. Il corpo umano è ormai messo ai margini della società, è tutto assolutamente virtuale, a tal punto che il corpo umano sta cambiando, spuntano organi nuovi. Il protagonista maschile, che non vediamo perché è in quel letto, è uno degli esseri a cui stanno cominciando a spuntare nuovi organi, Lea Seydoux, è invece la sua partner in performance, nel senso che i due hanno insieme, non a caso, una compagnia di performance, e in questo futuro in cui quasi nulla c'è più, in realtà la performance sopravvive e anzi diventa chirurgia. Questa è una delle scene, purtroppo la foto è molto scura come del resto il film, forse intuite quei corpi dall'alto che stanno guardando la performance, non a caso ancora una volta dall'alto. Nello schermo in fondo vedete Body is Reality e appunto Lea Seydoux con in mano un joystick sta diciamo praticando un'operazione chirurgica al suo partner di performance, con tutti che dall'alto guardano e riprendono. Il film di Cronenberg è molto complesso, c'è l'idea che questa operazione violenta sia anche una forma di vitalità, e non a caso Cronenberg lo affida ad una forma performativa, come se fosse una sorta di forma di resistenza verso questo abbruttimento dell'umano. Ed è curioso come nel fare questo, di fatto, appunto, in questa sorta di scantinato molto buio, riproduca ancora una volta la forma del teatro anatomico. Invece, un esempio teatrale, un artista piuttosto giovane, 35enne, Marcus Linden, ospitato al Festival d'Automne a Parigi e al Piccolo Teatro di Milano, tra le altre sedi importanti, con uno spettacolo che si chiama appunto L'Adventure Invisible, che appunto è scritto e diretto da lui, e vi faccio soltanto vedere brevemente la struttura teatrale da lui ideata. Qui la vedete dall'alto inserita nella struttura già circolare del Piccolo Teatro Studio di Milano, mentre qui vedete appunto la struttura di per sé, che appunto ancora una volta evoca questa idea del teatro anatomico. Chi c'è all'interno di questa struttura? Tre attori che non fanno altro in realtà che ripetere dagli auricolari dei racconti di operazioni chirurgiche. I testimoni sono reali, le testimonianze quindi sono ripetute in maniera assolutamente fedele, e sono una neurologa vittima di ictus che perde completamente i ricordi, un uomo che ha subito un trapianto di volto, quindi ha un volto non suo, e un artista queer che diciamo ha fatto operazione di transizione. Ovviamente lo spettacolo è volto un po' a interrogare l'idea stessa di identità, cosa resta dopo che perdiamo i ricordi e cambiamo volto e appunto compiamo un'operazione e diciamo di transizione, cosa resta dell'identità, cos'è l'identità. Curioso che ancora una volta ci sia il ribadire il fatto che l'attore è semplicemente colui che neutramente mostra, e in questo caso non è un lavoro sul corpo come quello che propone Grotowski, ma è di fatto invece un sparire dell'intenzione attorale, semplicemente come una ripetizione di una testimonianza reale. I tre attori, che sono quelli che vedete, sono diciamo parimenti affiancati dal pubblico, non c'è nessuna posizione preminente che distingue attori e spettatori. Sgradevolezza, dicevamo, può avere questa prospettiva anatomica del teatro, non è affatto piacevole, è anzi e qui in chiusura cito un aggettivo fondamentale per la storia del teatro del secondo Novecento, è anzi crudele. Crudele è ovviamente un termine di derivazione artodiana, il suo teatro della crudeltà, ed è lo stesso Grotowski a spiegarci cosa intende. Se vogliamo immergere lo spettatore nello spettacolo, nella crudele partitura dello spettacolo, crudele non nel senso della crudeltà esteriore, come picchiare qualcuno, ma con la crudeltà che consiste solo nel non mentire, in un siffatto spettacolo la compartecipazione diretta ed emotiva è indispensabile. Crudeltà è dunque il mostrarsi senza fronzoli, è il non mentire del corpo performativo che ha dismesso la sua volontà di rappresentare, è mostrare il corpo umano anche nelle sue brutture, nelle sue viltà. Il collaboratore di Grotowski diceva come se vomitasse. Ed è anche cambiare la postura dello spettatore che da una supposta posizione di superiorità dalla quale guarda all'interno di questo recinto di animali, come ci diceva Grotowski, è chiamato invece a riconoscersi e a notare come quelle viscere che sta osservando dissezionare sono poi anche le sue. Grazie.